Famiglie, giovani, anche qualche bambino, riuniti a pochi passi da Palazzo Madama in difesa della famiglia fondata sul matrimonio fra uomo e donna. Alcuni si sono imbavagliati con fazzoletti e arcobaleno per manifestare il diritto dei bambini ad avere una mamma e un papà. Il flash mob ha seguito la conferenza stampa in cui si è parlato di due disegni di legge, il DDL sull'omofobia e quello sulle unioni civili. Ad intervenire sul DDL Scalfarotto, che attualmente è all'esame della Commissione Giustizia del Senato, il presidente dei giuristi per la vita, Gianfranco Amato.
Per la prima volta nella storia dell'ordinamento giuridico nostro, il nostro paese, si sta introducendo un reato senza definire il presupposto. Cioè, questo disegno di legge non definisce cos'è l'omofobia, nessuna legge oggi in Italia definisce il concetto di omofobia. E allora chi sarà a definire questo reato? Noi sapremo se quello che abbiamo commesso è un reato al processo. Questo è tipico dei sistemi totalitari, perché in uno stato di diritto, in uno stato liberale, il cittadino deve sempre sapere preventivamente quali sono le conseguenze del suo comportamento, soprattutto se si tratta di conseguenze di carattere penale, ma prima del processo, non al processo. E perché diciamo che è tipico dei sistemi totalitari? Perché ricordiamo, ad esempio, che nell'ex Unione Sovietica vigeva il famigerato reato di attività antisovietiche e ancora oggi non sappiamo in realtà, il concetto di antisovietici era completamente evanescente perché in realtà non serviva, cioè quello era un mezzo per combattere gli oppositori politici. In più, se noi guardiamo quello che sta accadendo negli altri stati europei che già conoscono questo tipo di legislazione, lo scenario diventa ancora più inquietante.
Cosa sta accadendo?
E per esempio, prendiamo la Gran Bretagna, anche lì, per esempio, la legge non definisce il concetto di omofobia. E allora come hanno risolto la questione? Semplice, il Crown Prosecution Service, che corrisponde più o meno alla nostra Procura della Repubblica, ha emanato una circolare e ha detto: visto che la legge non definisce l'omofobia, noi nel perseguire questo reato considereremo omofobo ogni atto percepito come tale dalla vittima o da un terzo soggetto. Quindi lo scenario che ci attende è che il presupposto di questo reato verrà definito dal giudice o, se si utilizzerà il modello inglese, dalla vittima o da un terzo modello.
Quindi la posizione dei giuristi per la vita è appunto che il DDL sull'omofobia non è necessario, perché secondo voi la legge protegge già le persone per il loro orientamento sessuale?
Infatti la questione non è tanto la protezione giuridica, è una questione ideologica e culturale. Perché dal punto di vista pratico, oggi l'ordinamento già dà a tutti i cittadini italiani, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, gli strumenti per difendere i propri diritti. Ricordiamo che l'articolo 3 della Costituzione dice infatti che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di condizioni personali, sociali e opinioni politiche. Oggi in realtà, se una persona commette un reato nei confronti di un omosessuale per il suo orientamento sessuale, viene applicata l'aggravante dei cosiddetti motivi abietti, che vale per l'omosessuale come per il disabile, eccetera. Quindi c'è già una tutela da questo punto di vista.
Sempre all'esame della Commissione Giustizia del Senato, il DDL Cirinnà sulle unioni civili e la disciplina delle convivenze, con il quale, secondo il consigliere nazionale del Forum delle Associazioni Familiari, Simone Pillon, si rischia una situazione di caos. Perché? Ci risponde lo stesso Pillon.
Si introduce intanto l'unione di fatto tra persone omosessuali che godrà degli stessi identici diritti e doveri previsti per il matrimonio, tanto che è previsto che ci sia un decreto legislativo successivo, quindi una delega al governo, che vada a modificare tutti i provvedimenti legislativi e laddove c'è scritto matrimonio si aggiunga e unioni civili. L'unico diritto che viene escluso è quello dell'adozione, ma l'esclusione riguarda solo formalmente l'adozione, mentre è perfettamente lecito e la norma all'articolo 1,4 lo prevede esplicitamente che ci siano figli dell'unione tra persone dello stesso sesso registrati regolarmente. Ora, siccome è impossibile una genitorialità omosessuale senza l'utilizzo dello strumento della fecondazione assistita, è chiaro che qua c'è un diretto riconoscimento della pratica della fecondazione eterologa. Questa è la prima delle nuove forme. Poi ce ne sono altre due che si affiancheranno.
Quali sono le altre due forme?
Avremo anche i contratti di civile convivenza e le convivenze registrate. Queste sono le tre unioni che vengono sancite da questa nuova proposta di legge. Quindi avremo sostanzialmente cinque possibilità, perché avremo il matrimonio, come previsto dall'articolo 29 della Costituzione, la convivenza non registrata da alcunché, come già oggi è possibile fare, e in più queste nuove tre forme. L'unione civile riservata alle persone omosessuali, avremo il contratto di convivenza e poi avremo le convivenze registrate.
Quindi questo secondo voi comporterà conseguenze a quale livello per la famiglia tradizionale?
Noi intanto andremo incontro a una sorta di bazar della famiglia, per cui alle giovani generazioni sarà posta la questione a quale tipo di unione vogliono approvare. Chiaro che questo diluisce completamente la famiglia naturale, affiancando alla famiglia naturale forme di famiglia artificiale.